uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
The Soup of the Day from Venice Film Festival con Angela Prudenzi, Chiara Nicoletti e Federico Spoletti.
Fred Film Radio, this is Nicole Comotti here at Venice Days.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti.
Angela Cerbi per Fred Film Radio, on air Festival di Venice.
Fred Film Radio, z vami som Bor Pretersi.
Fred Film Radio, radio filmowy Fred, z tej strony Anna Tatarska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
E ci siamo anche oggi per iniziare il nostro appuntamento con The Soup of the Day alla presenza dello station manager, alla tua destra. Con la regia di Giacomo Colussi e la nostra meravigliosa producer Martina Tonarelli, che ieri sera alle 10 era ancora qui.
Anche a mezzanotte e mezza.
Veramente?
Sì, io sono uscita dalla proiezione di Pieces of a Woman a pezzi, come dovevo scrivere, e gli ho scritto: dormi? Nessuna risposta. Poi vedo una luce, la luce di Fred, era lì. Martina era lì con ancora le assegnazioni della giornata da inviare.
Pronta ad abbracciarmi.
E questo sono i ritmi dei festival del cinema, dei grandi festival del cinema come questo. Siamo in diretta dalla 77esima mostra internazionale d'arte cinematografica per il nostro rendiconto giornaliero, e cominciamo a parlare di qual è l'evento della giornata. C'è un evento
Beh, dai,
a
parte,
diciamolo, dai.
C'è un evento,
quella lì,
è quello, via.
Villa.
Ha incontrato la figlia di suo marito. Pensa
allora,
un po'.
Per chi fosse tanto pazzo da non sapere la mia ossessione per Ethan Hawke, ecco, la ripeto, quindi sappiate, sono ossessionata da Ethan Hawke e aspettavo l'incontro con sua figlia Maya, sua figlia, e di Uma Thurman a questo festival. L'incontro è avvenuto e ne ho approfittato per parlare di suo papà prima di iniziare l'intervista per Mainstream Gia Coppola in Orizzonti.
E la poi matrigna
la matrigna cattiva, e ho iniziato l'intervista cantandole una sua canzone, perché forse non tutti sapranno che Maya Hawke, oltre ad essere una brava attrice agli inizi, è anche una brava cantautrice.
E ce la vuoi anche ricantare magari?
Se volete la faccio.
Basta che vai svelta.
Things will change, always do, but my heart will stay open for you. Angela. Per Angela.
Ecco. Vabbè, e lei ovviamente sarà stata felice.
Oh my God, c'è il video su Instagram.
Sì.
Per favore guardatelo.
Non ha perso l'occasione.
Maya Hawke, che è la protagonista di...
L'ho detto, Mainstream di Gia Coppola in Orizzonti. E
ma quello passa in secondo piano, dai.
La nipote di Francis Ford.
La nipote.
La nipote.
No, ma lei è la figlia
di Roman,
di un
no.
fratello
di Roman di Coppola, il fratello.
Quindi
di Sofia.
Due volte nipote, Sofia.
Francis Ford e nonno Francis Ford e zia e Sofia.
Sì. Anche se la differenza di età
la
non
zia
è enorme.
Di Gia.
Vabbè, non vi seguo, ma non ha importanza. Un commento su questo film lo facciamo o parliamo solo delle cose delle relazioni parentali?
Però
è un potpourri, perché Jason Schwartzman, che recita in Mainstream, è
il cugino
di Sofia.
Sai com'è la nipote. Famiglia Coppola, no? La famiglia Coppola proprio è ramificata.
Ed è il cugino di Nicolas Cage.
Sì, ma tutta una parentela.
Tutto così.
Una roba incestuosa.
Non se ne esce.
Italia Coppola, scusa, la sorella.
Esattamente.
Vabbè, c'è anche lei,
È Coppola quello che ha fatto il caschetto della Carrà, non c'entra però.
No, quello no. Però vabbè, chissà, forse
comunque Mainstream
parente.
Possiamo dire che è un film che parla dei social media, vero?
Sì, ecco. E dei danni che procura stare sempre là a mettere like e a cercare in tutti i modi di trovare qualcosa per farsi
Infatti
notare.
Infatti anche noi siamo danneggiati da questo punto di vista,
sì,
lo dobbiamo
sì, perché
dire.
Quanti
trovare la propria voce, il proprio posto nel mondo attraverso la lente dei social network.
Mamma mia, che sentire la Nicoletti così, con questo tono saggio, non,
che saggezza,
non...
Perché mi hanno chiesto, dovete sapere, diciamo, un po' di così di routine festivaliere. Delle volte gli uffici stampa internazionali chiedono ai giornalisti, dopo una proiezione stampa, una reaction, si chiama così, breve. Quindi tu sei costretto a concentrare il tuo pensiero in one sentence, sì, quindi in una frase o
massimo 3-4 aggettivi.
O 3-4 aggettivi. E quindi stamattina, ieri ho fatto finta di niente, stamattina prima di iniziare ho inviato e c'era una cosa del genere. Aspetta, come l'ho detta in inglese, true lenses, blah blah blah.
Ok, sì. Per quello eri preparata. Vabbè, ma oggi è la giornata anche di un grande film, di una regista italiana che secondo noi farà strada, anzi lo sta già facendo a livello internazionale. Parliamo di Miss Marx, ma ne parliamo dopo questa canzone.
Fred,
dicevamo poco fa che il film, uno dei film del giorno, è Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, che io ho visto stamattina e devo dire che mi è piaciuto
moltissimo. Tu che puoi dire, ecco, tu che puoi parlare.
Ho trovato un film veramente che può competere con i grandi film internazionali, una grandissima... Anche la Romola Garai, che è tanto simpatica alla nostra Nicoletti, bravissima.
E che infatti ha intervistato, no?
Che ho intervistato. Io devo dire che sono stata molto felice quando ho visto Miss Marx, per una ragione, perché credo che Susanna Nicchiarelli abbia definitivamente trovato la sua cifra stilistica riconoscibile, e questa è una cosa rara non solo per le registe ma anche per i registi. È difficile mettere la firma e invece la riconosci, e questa è una cosa che la rende direttamente una brava regista, ma anche una regista che può fare strada
per gli inserti rock.
È una
che
cosa
ogni
sua,
tanto...
sì, è una cosa sua, la sua capacità di rendere appunto sì rock contemporanea una storia, trovare dei personaggi storici tra virgolette che possano essere rappresentanti di contemporaneità, che certo, possano generare una riflessione. Eleanor Marx era una donna, non era una donna del suo tempo, ed era una donna che viveva delle grandi contraddizioni che tutt'oggi viviamo. Una che era la prima a promuovere l'equità, a combattere la disparità, e poi invece è stata, come molte donne e anche molti uomini, poi schiava di un amore, di un sentimento e di una relazione dove, come diceva Romola Garai, e io sono d'accordo, non litigavano neanche col suo compagno, e questo era un male perché talmente subdolo. Come
comunque
modo di
c'è
stare
un momento
insieme,
nel film che secondo me è uno dei punti più alti, meraviglioso, dove loro discutono, l'unico punto dove discutono, poi a un certo punto capisci che invece
che è Casa di Bambola.
Ah, che è Casa di Bambola.
Meraviglioso.
Che aveva tradotto lei.
Sì.
No, bellissimo quel pezzo lì, e poi tutti gli attori ritrovati meravigliosi. No, è un film che non ha niente di italiano, sembra un film veramente una grande produzione
internazionale. Come hai detto, sì.
No, nel film c'è un gioco molto bello che, alla fine, che fanno i componenti della famiglia allargata di Eleanor Marx.
Anche quella è una cosa avantissima, no?
E no, non è una cosa inventata. Susanna Nicchiarelli ha detto in conferenza stampa che quel gioco lei l'ha trovato nelle lettere di Karl Marx, quindi lei ha detto: io attraverso queste lettere ho scoperto anche qual era questo gioco, anche ho scoperto qual era il piatto preferito di Karl Marx e il carattere molto giocoso di Engels. Quindi
no, ma la storia è bellissima. E, tra l'altro, hai visto chi è che fa Karl Marx, no? Che è Philip Groening, che è stato scelto proprio dal produttore che lo conosceva, perché è uguale, è perfetto. E, insomma, mi è piaciuto molto, un film, wow, secondo me da vedere, uno dei film di questo festival.
Sì,
sicuramente che
sì,
ci ricorderemo,
sì,
la Nicchiarelli promossa, ecco. Pensa, sì, quanta strada ha fatto la Nicchiarelli dai tempi di, come si chiamava il primo,
l'astronauta,
cosmonauta.
Ti piace?
Insomma, una giornata secondo me da ricordare anche per questo film,
e poi di belle donne,
e non solo. C'è l'altro film del giorno,
giornata di donne di tutti i tipi, e alla che devono affrontare grandi, grandi prove difficili, come il percorso di una donna e di donne in Pieces of a Woman di Cornel Mundruzzo, che è il suo primo film in inglese con Vanessa Kirby, che sicuramente avrete amato come Margaret in The Crown, e Shia LaBeouf, che qui è particolarmente bravo, e Ellen Burstyn, che fa la mamma di lei. La storia da sinossi è molto molto triste, è tratta anche da un avvenimento purtroppo vero del regista con la sceneggiatrice, che è sua moglie, cioè la perdita di un figlio, di una figlia in questo caso appena nata, ed è un film sull'elaborazione del lutto e l'appropriarsi del proprio modo di elaborare la perdita di un figlio. Quindi è un film molto duro e molto difficile da vedere, ma poi che sei contento di aver visto alla fine,
perché alla fine comunque regala anche come dire, una boccata di speranza, no? Nel senso che si può vedere la luce anche in fondo a un tunnel così terribile come quello di un lutto, che insomma la perdita di un figlio sembra impossibile da rimarginare come ferita, invece non la rimargini, però trovi dentro di te le motivazioni per andare avanti. Insomma, Vanessa Kirby secondo me si candida.
Siamo in area Coppa Volpi.
Siamo in area Coppa Volpi, anche perché lei è protagonista.
Cioè, meglio della gara
difficile. Guarda, qua ci sono delle grandi interpretazioni femminili quest'anno. Sicuramente lei è una delle donne che insomma sono lì. Credo che ci sarà parecchio da discutere. La giuria dovrà prendere
sarebbe quasi da ex-aequo, non mi stupirei, anche
perché all'altro film lei è in The World to Come, sì. Sappiamo bene che quando c'è la doppia interpretazione uno è sempre aiuta.
Comunque anche in The Crown è meravigliosa lei, nella parte di Margaret,
indimenticabile, in modo più assoluto.
Facciamo un altro music break, ascoltiamo un'altra canzone, torniamo fra poco, e vorrei parlare di un film stranissimo di cui si parla, che è il film
Mandibule
di Quentin
uno quel pazzo di Quentin Dupieux,
quello della mosca di cui abbiamo parlato anche nel nostro speciale su Venezia. Quindi torniamo fra poco. Fred. La Prudenzi tira fuori delle strane cose dalla borsa, non entriamo nei particolari, ha sicuramente mascherine di ogni tipo, però insomma è un po' la borsa di età beta quella, però perché sei stata a una festa ieri sera, tra l'altro, no?
Sì,
tanto per cambiare,
certo,
non ci sono feste a questo festival, solo quelle alle quali partecipa ovviamente la Prudenzi, perché non se ne perde una.
Un cocktail con premio, perché la nostra presidente di giuria, Kate Blanchett,
ha ricevuto un premio.
Ieri il Festival Terra di Siena, festival di cortometraggi, ma che nelle ultime stagioni è diventato anche una vetrina di film italiani di prima, seconda e terza battuta, cioè registi che fino al terzo film, e hanno consegnato un premio a Kate. Lei insomma con grande aplomb è arrivata a Villa Ines, una villa privata, sì, Armani, un tagliere
sempre
Armani
riciclato,
maschile rosso, molto riciclato assolutamente, e però sempre stupenda, ha ringraziato, ha fatto il suo bel discorso, e c'era anche Mads Mikkelsen.
Va pronunciato così,
Mads Mikkelsen, il quale mi ha rapito ancora di più il cuore.
Magari si creava la versione The Soup of the Red Light,
però ero in compagnia anche della nostra amica Stefania Ippoliti, presidente della Film Commission Toscana, e abbiamo notato con grande piacere che camminava mano nella mano con una signora sua coetanea, cioè una signora che
Mads
si vedeva, insomma, aveva la sua età, 50, 52, 53, insomma, lì. E abbiamo detto,
ma perché voi date per scontato che ormai che gli uomini che arrivano ai 50 anni devono per forza avere la ragazzina?
Si contano sulle dita di una mano,
Jackman, Pierce Brosnan,
e basta.
No, vorrei anche dire, per esempio, che il nostro amico che stiamo per premiare,
Matt Dillon.
Dillon
c'ha una
ha una fidanzata che non è una ventenne,
ma neanche una
cinquantenne. Però una fidanzata di 40 anni e lui ne ha 56. Comunque, insomma, per dirla,
vabbè, insomma,
no, comunque, questa cosa ci è molto piaciuta. E poi c'è stato
perché vi è piaciuta, perché così pensate di avere una chance,
no,
anche voi.
Perché, perché era il prova della sua intelligenza, dai. Poi c'è stato un dopo cocktail che posso raccontare io e pochi altri, perché sono andata a cena al Mercat, che è un ristorante
del Lido, qui dei più conosciuti,
e c'era anche Kate.
Anche lì
seduta a un tavolino esterno, piccolo insieme, no, a un'amica. Insieme a un'amica, si è seduta. La prima cosa che ha fatto, ha preso un bel americano, si è fatto portare un bel americano e poi ha cenato. C'erano tre uomini della scorta che la guardavano da lontano, ma nessuno si è avvicinato. Una cosa, è stata molto, tutti molto educati, nessuno è andato a chiedere foto e insomma ha parlato amabilmente. Posso dirvi anche cosa ha mangiato, ma forse non interessa.
Può essere interessante.
Allora, ha mangiato un antipasto crudo di mare. E poi ha chiesto rucola, pomodorini e grana.
Adesso io vorrei dire che neanche innaffiato. Chi o diva e donna possono dare questo tipo di informazioni.
Tutto innaffiato da bollicine. Angela ha fatto quello che ogni bravo coronista avrebbe fatto, cioè sono andata dalla signora,
dalla
del
signora
ristorante, che conosco benissimo, e gli ho detto senti Ines, ma che cosa ha mangiato?
Ecco, voglio quello anch'io.
Ma non abbiamo tipo gli applausi, quelle cose sonore da mettere?
No, ma li possiamo avere.
Ma non è finita qui.
Non è finita qui,
perché a un certo punto abbiamo visto Kate e l'amica scomparire sotto il tavolo.
E dai,
detto, in che senso scomparire dopo sotto?
Perché Kate aveva perso l'anello di brillante,
era
scivolato via, ma è stato ritrovato.
Ah, bene.
Sipario, si chiude, è uscita di scena.
E ascoltiamo una canzone. Red Film Radio. Allora, parlavamo poco fa, prima di così essere intrattenuti da Angela sulla festa e sulla sua serata post festa con Kate Blanchett, di Mandy Bull. Questo film di Quentin Dupieux, di cui tutti stanno parlando. Sì. Perché tutti ne stanno parlando?
Perché è un film folle, la versione francese di Scemo più Scemo.
Io già rido.
Sono due amici folli, appunto, che devono portare una borsa che non si sa che cosa contiene, insomma, devono andare da un boss. Per fare questo, che cosa fanno? Cioè, vediamo di far perdere le nostre tracce. Come uno fa perdere le proprie tracce? Rubando un'auto, no? Normale, devo andare in un posto, devo passare inosservato.
Ruba un'auto.
Rubano questa macchina e a un certo punto, no, mentre viaggiano, sentono degli strani rumori provenire dal bagagliaio. Aprono e si trovano una mosca gigantesca e da lì comincia una serie di avventure, perché insomma questa mosca li rapisce. Uno dei due, che è il più scemo forse dei due, ma è difficile capire chi è lo scemo e il più scemo, decide che deve ammaestrare, deve cominciare a far fare delle cose a questa mosca, e quindi tutta la parte del viaggio per arrivare è spesa un po' per viaggiare, un po' per ammaestrare.
Un road movie, insomma.
È un road movie con Mosca.
Con Mosca.
A un certo punto arrivano anche a casa di un gruppo di giovani ricchi che stanno in una villa con piscina, e tra gli ospiti di questa villa c'è anche la bellissima e affascinante Adele Exarchopoulos, non so mai come si pronuncia,
bellissima,
che fa una parte incredibile, perché lei ha avuto un trauma e parla tutta così, ma per favore mi dovete dare questa cosa. Ma no,
cosa, oggi è informissima
veramente. E quindi è davvero...
No, ma è esilarante, è esilarante.
E nessuno sta facendo un video, Angela, io questa cosa non la...
No, ma perché nessuno ci fa un video? Comunque, no, questo è un film quindi da vedere, stasera devo andarlo a vedere, ma... in sala grande, se riesco, alle 22.15.
Sì. Allora, se ti piace, se ti piace il genere, io sono una patita dei film demenziali, quindi capito, questo per me è il top. Però sta avendo una risposta positiva, perché nel passaparola, oltre a The Night in Paradise, c'è Mandibule, quindi evidentemente questo qualcosa deve essere passato.
Ma poi la cosa bella di Dupuy è che tu veramente non sai qual è il suo limite, per cui sei in un suo film, sei lì che dici ok, io mi posso aspettare di tutto, e questa è una cosa che nel cinema vediamo pochissimo, nel senso che spesso capiamo al secondo fotogramma dove andremo a parare, anche se poi è bello il viaggio fino a dove andremo a parare.
No, qua no,
con
qua
lui no,
no,
dice vabbè, quelle cose,
no, qua,
va
qua
bene.
Capita di tutto, insomma, e vabbè, e lo accetti con gioia, e poi c'è un finale che ovviamente non si può dire, ma insomma,
per noi l'ha sorpreso
anche
quello,
che è famoso anche per essere un musicista lui, no? Non solo, anzi forse più musicista che per essere un filmmaker.
Ma lui, poi io l'ho tanti anni fa, insomma, ho fatto la conferenza stampa con lui, non è poi così, cioè, non è folle
come i suoi film,
è normale.
Io sono convinta, io ho sempre la mia teoria, che queste persone qua sfogano talmente tanto nel loro cinema che poi sono i più sereni possibile, cioè gente,
infatti,
che a casa
poi
fa,
ci sono
le
delle persone
ten
tranquilli. Vabbè, hai capito il riferimento che ha fatto?
Non ho capito. Ci sono...
Che lui è l'uomo delle tartatene, no? Lockdown, certo. E le tartatene di, cioè, Federico Spoletti.
Tu 3 kg fa, perché adesso li ho persi.
Fa, adesso sei magrissimo.
Vabbè, ancora una canzone.
Posso
nostro...
lanciarla io? Allora, per favore, un'altra canzone.
Fred Film Radio. The Super Day dalla Mostra del Cinema di Venezia, insieme ad Angela Prudenzi e Chiara Nicoletti, e c'è anche Matt Micucci, il nostro fantastico corrispondente irlandese che conduce anche ogni giorno da qui Big Fred Tuesday, che si chiama Big Fred Venice in questa occasione.
Non va così.
Dobbiamo parlare dei film di Orizzonti. Uno dei film di oggi si chiama The Man Who Sold His Skin, e guarda caso Matt lo ha visto.
Ecco, di uno che praticamente parla di un giovine che vende la sua pelle per amore, ma anche per l'arte, e basta.
ma non è vero, c'è molto altro, dai
racconta
un po', sforzati un po', Matt.
No, io l'ho fatta bellissima l'introduzione al film, però nell'intervista in inglese, quindi
traducila per noi.
Allora, la posso fare in inglese, qualcuno fa la traduzione consecutiva,
va bene.
Comunque è un bellissimo film, cioè un bellissimo film, come visuale molto bello, molto gotico, molto alla giallo. Io l'ho visto molto come se fosse girato alla giallo tipo Dario Argento. E praticamente basta, parla di questa storia qua, è un po' una...
Ma che significa vendere la propria pelle, nel senso di...
La vende proprio, nel senso
vende
letterale.
A un artista, beh, si tratta di, non mi viene la parola, Syrian migrant.
Un rifugiato
della Siria, che praticamente è disperato sia per la condizione in cui vive che per amore. Quindi lui vuole assolutamente, il suo sogno è tornare a Bruxelles, dove c'è la sua amata,
che nel frattempo si è sposata con un altro.
Ma guarda un po', che no, ecco, esattamente. E quindi a un certo punto, tutto un tratto, incontra questo tipo di
un artista
che un po' sembra anche un tipo di diavolo, un po' questo appeal qua, e gli dice: mi venderesti la tua pelle così io ti posso fare viaggiare dove vuoi?
Perché il problema di questo ragazzo è che non sa come ottenere il visto, il perpetuo, per poter arrivare in Europa.
Quindi lo trasforma in un'opera d'arte e diventa un'opera d'arte errante.
Ma perché? Perché
non diciamo troppo,
tatua, no, vabbè, diciamo questo troppo. Sì, perché tatua sulla sua pelle un visto. Quindi l'opera d'arte è quella.
Poi non ho capito che se il tatuaggio era il visto, oppure...
È il visto.
Beh, hai visto?
Ovviamente hai visto che era il visto.
Vabbè, devo dire che sembra interessante, però Non è che ci avete fatto venire una gran voglia di tornare a vedere.
Ma in realtà il film abbraccia molti temi, perché sia una riflessione sull'essere migrante, no? Quindi sul viaggio, che in questo caso è anche un viaggio interiore, perché lui viaggia verso la donna che ama. Quindi c'è questo doppio viaggio interiore e fisico, perché deve arrivare fino in Europa. E contemporaneamente c'è una riflessione sull'arte, perché questo uomo viene talmente spersonalizzato che non è più un uomo, ma è un pezzo di è come se fosse un blocco di legno, un blocco di marmo. In realtà invece è una persona che viene esposta con persone che la guardano nei musei. Quindi insomma è molto ricco a livello tematico.
Bene, stavamo parlando di The Man Who Sold His Skin. Scusate, nel frattempo sto mangiando un gelato che non è molto professionale, però se uno non ha pranzato lo diventa.
Che causa Covid non può neanche farlo assaggiare a nessuno.
Guarda, ve lo darei volentieri. Abbiamo già parlato dell'altro film di Orizzonte di oggi, che è Mainstream. Ci ascoltiamo una canzone, poi ritorniamo per parlare di un film fuori concorso che si chiama Mosquito State, e poi del film.
Anche per di parlare di Sporting Life, che è il film di Evo Ferrara, perché viene presentato.
Dopodiché parleremo ovviamente dei film della settimana della critica, e ci sarà Gaia Furrer con noi per parlare del film delle giornate. Quindi direi che ci ascoltiamo un'altra canzone. Grazie. Grazie Davide, grazie. tipo negozio, grazie.
Fred Film Radio. Fred Film.
The Soup of the Day in diretta dalla Mostra del Cinema di Venezia, 77esima edizione. Questa mostra particolare, insomma, ne abbiamo parlato già tanto, che ovviamente insomma non è come le solite mostre, però direi che sta andando bene, noi siamo contenti, ci stiamo bene, ci sentiamo sicuri, ci sono meno feste, però siamo informatissimi su quelle poche,
che ci sono,
perché la Prudenzi
dimmi
non se ne perde una.
Dimmi cosa faccio stasera.
Cosa fai stasera?
Dai, un'altra festa.
Un'altra?
È un'altra festa.
Yoga.
Sì.
Che è lui.
Io faccio yoga, sì. Resto a casa e faccio yoga.
Non ti credo.
No. Ma un'altra
muta,
festa,
muta come
ma dici, ci hai detto, dimmi cosa faccio.
La festa del Kineo, dei premi Kineo.
Con Matt Mikkelsen?
Certo.
Anzi,
io e lui.
Tu e lui.
E la signora.
E la signora di cui parlavamo prima. Vabbè, allora, vogliamo parlare, di cosa dobbiamo parlare? Intanto vorrei parlare di questo Mosquito State. Chi ne sa qualcosa? Film fuori concorso.
Io mi sono rifiutata perché ci sono appunto insetti.
C'è di tutto. Beh, insomma, ci sono vari animali che si buttano sulla pelle del protagonista e insomma qualche trasformazione la vediamo.
Quindi è un horror?
Un horror, però un horror.
Kafka?
È un po', un po' Kafka, un po'
la mosca.
Già avevamo la mosca di là con Quentin Dupieux.
Sì,
è la giornata degli insetti.
La giornata degli insetti, esattamente.
C'è un polacco. Anche un film Mosche, un corto.
Ecco,
nella
vedi?
Settimana della critica, quindi gli insetti mi perseguitano.
Sì, naturalmente sono tutti oggi poi.
Certo. Cioè, ma manca il corto, che però faremo Le Zanzare del Lido di Venezia, lo potremo girare noi.
Ma sai che secondo me ce ne sono di meno quest'anno?
No, non lo so, arrivano
il mio gomito
la
non è dello stesso
colazione.
Il mio gomito non è dello stesso parere, perché questa è apparsa così, brand new.
Perché tu non hai l'after pick, che bisogna sempre avere con sé qui.
Quello per il dopo, però il pre è il problema. Io non voglio che mi pungano.
Abbiamo degli spray di tutti.
Guarda, poi,
di tutte
non dovessi avere niente, ho scoperto che fa benissimo porre sopra
la puntura
anche il gel che
igienizzante.
Facciamo grande uso tutti.
Eccola. Vabbè, allora
ma non so cosa ho detto.
Un altro
che tra l'altro è sponsor di Soup of the Day, no? Ah no. Dovrebbe.
Chi?
Il gel.
Avrebbe dovuto esserlo in effetti, però non vorrei passare l'ora di questa cosa.
Attenzione.
Allora, attenzione.
Ma perché non l'abbiamo chiamato The Soup of the Festival?
The Soup of the Festival? Non lo so, ormai è così. Insomma, adesso fatemi queste domande così difficili. Parliamo invece di Sporting Life, per favore, anche perché oggi GG Lecoutre ha premiato chi? Abel Ferrara.
Esatto.
Nostro amico Abel Ferrara.
Ibo.
Able, perché se no non ti risponde.
Scusa Able.
Anche se ormai lui è
I wasn't able to say able in the right way.
È romano di adozione, infatti, ormai, perché ci vive
è romano
di
Piazza Vittorio.
Allora, parliamo di Sporting Life, per favore. L'hai visto?
Purtroppo no, io sono un fan però di
Able. Guarda,
saperlo invertivamo.
Autoritratto, parte girato a Berlino.
Quest'anno?
Sì, l'ultima edizione di Berlino, quando lui ha presentato in concorso il suo film Siberia. Poi subito dopo è cominciato il lockdown, per cui si rincorrono immagini di quell'occasione della presentazione del film, con lui che si racconta alla stampa, anche ai giornalisti, e che parla anche ad amici che incontra nei corridoi degli alberghi o seduti al tavolino di un ristorante, sempre accanto al suo alter ego, il nostro premio Fred. Esatto. Insomma, io non sono una sua fan, cioè era una
di
sua
Willem
fan.
Ma di Able?
No, di Able.
Di Willem si è sempre fan.
Si è sempre fan. Sono, stata fan fino a un certo punto, poi gli ultimi film non mi hanno molto convinto, devo dire. Già qualche anno che l'avevo abbandonato, e invece questo autoritratto mi ha decisamente molto convinto. Insomma, l'ho trovato sincero, passionale, dice delle cose sensate sul cinema e sul suo modo di fare cinema, e quindi credo che sia il giusto pendant, per dire, per premiare, insomma, un autore che alla fine è uno dei più grandi registi indipendenti americani, a questo punto anche un po' italiani. E quindi a lui il tributo al filmmaker di Cecil Cutro.
Abbiamo ancora Matt Micucci con noi. Matt, quali sono tra tutti i film che hai visto fino a questo momento, qual è il tuo film di questa mostra?
Allora, The Residue, della giornata degli autori,
che è il film di oggi.
Però adesso non mi viene in mente il nome del regista, che è bruttissima come cosa, ma sono stato accolto.
Lo cerchiamo,
comunque
ce ne parli.
Fra poco avremo Gaia Furrer, che sicuramente ci dirà di più su questo film.
Bellissimo film. Parla della gentrification. Chi lo sa tradurre questo termine?
Gentrificazione.
Gentrificazione
è facilissimo. Qua è un ritratto della gentrificazione a Washington DC, molto personale. E devo dire molto interessante anche da un punto di vista come cinema poesia, ma poi è anche una storia che, insomma, è un ritratto della vita, della black life di Washington DC, con tutti i problemi che sappiamo tutti in questi tempi col Black Lives Matter Movement. Mi sembra anche un film molto
super attuale.
Esatto, super attuale, quindi potente, e sicuramente il film migliore che ho visto finora.
È quello che ti ha colpito di più.
Esatto.
E invece, ma è un altro, dicene un altro però, non solo quello.
The Disciple. Piaciuto molto, anche perché parla della musica classica indiana e la musica hindustana, penso che si dica. E parla del rapporto tra un guru e un discepolo, che praticamente è più di un mentore, diciamo. È una cosa più profonda, anche spirituale, ma poi alla fine parla anche di un artista, della differenza tra gli artisti e chi promuove l'arte. Cioè, esistono persone che sono artisti e persone che hanno abbastanza passione per promuovere l'arte come se fosse una forma d'arte. Forse è quello che proviamo a fare noi anche parlando di cinema, quindi comunque è un film molto bello, e penso che sia stato anche prodotto da Alfonso Cuarón.
Ah, sì, ne ha parlato anche Angela qualche giorno fa, no? Anche a lei è piaciuto molto.
Il regista ha lavorato con un anno con Cuarón, cioè Cuarón l'ha preso sotto la sua ala protettrice e, insomma, lo ha aiutato anche per fare questo film. Insomma, bello che ci siano registi come Cuarón che vanno in giro per il mondo a scegliersi dei talenti. Un altro talento che vedremo è in concorso l'autore del film Between Dying, che sarà in concorso nei prossimi giorni, e che ha studiato invece con Ray Gaddas.
Nella settimana della critica c'è il film di Carlos
Interman Malik. Ecco, questi Malik, grandi autori
ci sono un sacco di discepoli. Sì. A proposito di Disciples, di grandi nomi, no, quest'anno. Tra l'altro il regista e forse anche il protagonista del film indiano sono stati i nostri ospiti, vero?
Esatto, sono stati bravissimi. Ho qualche problemino col video perché sembra un nano in confronto, ma quella
non è colpa loro.
È un problema di prospettiva. Però io devo dirlo perché, insomma, è la mia immagine, sì, devo tutelare la mia
sei
immagine.
Sei meglio di come risulti in quel video, dai.
Ma io diciamo, devo dire forse sì, forse no, basta.
Va bene. Allora, io direi di ascoltarci un'altra canzone. Fra poco vi ricordo, come già anticipato, che sarà con noi Gaia Furrer. Noi cambiamo studio, ci spostiamo dai portici fra Excelsior mi sono distratto fra Excelsior e Palazzo del Cinema al Palazzo del Casinò, e continua The Soup of the Day dopo questa canzone.
Fred,
mi sono spostato, siamo tornati in The Soup of the Day. Ho cambiato studio perché per ricevere una star dovevo essere nello studio delle star. Gaia Furrer, direttore artistico della Giornata degli Autori, ritorna nel nostro spazio per parlarci di due film. No, intanto sì. Benvenuta.
Grazie.
Si parla molto del tuo look in questi giorni alla Mostra del Cinema di Venezia. Sai, ormai
l'importante è che si parli.
Infatti, l'importante è che se ne parli. No, a parte gli scherzi, dobbiamo parlare di due film delle giornate, perché ieri non sei venuta.
Non ci siamo visti, sì.
Non ci siamo visti, che sono il film di ieri, che è The Wailer Boy,
sì.
E il film di oggi, che è Residue.
Sì.
Tra l'altro anticipo che il nostro Matt Micucci poco fa, tu non l'hai sentito perché è appena arrivata, al quale ho chiesto qual è il film, quali sono i film che ti hanno colpito di più, che ti sono piaciuti di più fino adesso, lui mi ha detto: il mio film di questa mostra del cinema è Residue, il film della giornata degli autori di oggi. Quindi insomma stai facendo, sembra un lavoro accettabile.
Sì, sono molto molto contenta perché sono due film che abbiamo, perché siamo un gruppo, io sono soltanto l'ultima catena, e sono film che abbiamo amato tantissimo. Sono entrambi esordi. Il primo, The Wailer Boy, è un film di un sono entrambi registi giovanissimi,
sono
neanche
prime,
trentenni, entrambi opere prime, ed entrambi film in fondo, anche in tutte le loro diversità sostanziali, che danno però voce a dei ragazzi e cercano di dar voce a persone la cui voce viene molto raramente ascoltata. Nel film di oggi, che è Residue, che il tuo collega però ha visto, credo, in anticipata stampa ieri, protagonista è il ghetto di Washington DC, e Merawi Jerima, il regista afroamericano di origine etiope ma nato a Washington DC, ha abitato nel ghetto nei suoi primi anni di vita, e poi ci è tornato molti anni dopo e l'ha trovato gentrificato, cioè ha trovato una situazione totalmente diversa rispetto a quella che aveva lasciato, ha trovato una comunità che è quella nostra, dei bianchi occidentali, luccicante e ricca. Che ha quindi soppiantato la comunità di cui faceva parte Merawi Jerima, e quindi il film è un tentativo di rimpolpare le ossa di una comunità che i bianchi hanno distrutto in fondo. Quindi è davvero
super attuale, no?
Super attuale, super attuale. Poi abbiamo avuto un momento simbolico con questo film, perché il giorno che ho mandato l'invito a Merawi, poi ho realizzato che era il giorno del Black Tuesday, ma assolutamente casuale, e infatti lui mi ha risposto in ritardo dicendo: sono felicissimo, ma scusa, era la manifestazione. Per cui è stato molto bello. E invece The Wailer Boy è un film completamente diverso, ma perché è molto più, diciamo, leggero, a tratti molto più leggeri, ma comunque è un film a più livelli, per cui anche Wellerboy nella sua leggerezza e anche nel suo lieto fine ha un fondo politico importante. È un tratta anche qui c'è una comunità ai margini, questa volta è la comunità dei cacciatori di balene che vivono in un piccolo paese sullo stretto di Bering, e senza donne, perché sono cacciatori di balene, per cui non ci sono donne, per cui il protagonista è un ragazzino di 17 anni che si infatua e si innamora di una donna che vede in una chat erotica. Questa donna è una donna americana, per cui lui, il sogno dell'America è trovare questa ragazza che abita a Detroit, per cui lui lascia il paesino di cacciatori di balene sperando di arrivare a Detroit. Poi insomma succede, vabbè, non ve lo dico e quindi lo scoprirete da soli.
Quindi sei contenta di come sta andando fino adesso?
È partita bene, molto contenta.
Le giornate stanno andando bene.
Sì, sono molto contenta. In realtà vivo un po' in una bolla, per cui mi dicono che i film stanno piacendo. Ho visto molta poca rassegna stampa, non mi ci sono ancora dedicata, onestamente. Però diciamo che l'eco che sento è molto positivo. Poi avrò più contezza di come è andata alla fine del festival.
E anche gli eventi serali vanno bene, no?
Sì,
è passato il film di Elisa Fuchs, che abbiamo anche ospitato.
Sì, abbiamo questo nuovo spazio che è un cinema parrocchiale. Siamo ospitati da Don Renato, che ieri ha inaugurato lo spazio insieme a noi. È un cinema in realtà d'essè, ora dico parrocchiale perché è proprio dietro la parrocchia di Sant'Antonio, ma in realtà è un famoso cinema di sé del Lido che però è stato chiuso per 30 anni e quest'anno abbiamo, insomma, insieme a lui, insieme al Lido, siamo riusciti a riaprire. E presentiamo ogni sera alle 21:30 un film in questa sezione che si chiama Notti Veneziane. Sono quasi tutti film italiani, a parte un'unica eccezione. Ieri sera c'era il film di Elisa Fuxas, stasera c'è un documentario sul sassofonista James Senese.
Di cui si parla molto, so che anche alcuni dei nostri colleghi ci tenevano molto a vederlo.
C'è ancora posto.
Peraltro no, vorrei anche ricordare che gli spazi, questo nuovo cinema non è lontano da quello spazio meraviglioso che si chiama Isola di Edipo. Isola Edipo, che in realtà non è un'isola ma è sulla riva di Corinto, non lontano dall'isola del Lazzaretto Vecchio, questo posto meraviglioso dove si vedono dei tramonti pazzeschi.
È vero.
E si mangia anche, devo dire, si mangia anche bene.
Bene, perché non è lontano, non è un caso, è perché è tutta un'operazione fatta insieme a Isola Edipo, per cui è uno spazio che abbiamo quest'anno, avevamo già iniziato l'anno scorso un sodalizio. Con Isola Edipo, quest'anno è diventato molto molto forte, per cui anche la programmazione di tutti gli spazi, delle notti veneziane, degli spazi al cinema,
tutto quello che fino all'anno scorso veniva fatto in parte alla villa,
si è spostato lì, e sono stata affiancata in modo paritario dalla direttrice artistica di Isola Edipo, che si chiama Silvia Iop,
che salutiamo. E peraltro poi quello spazio lì in qualche modo è ancora più inglobato nell'ambito della mostra adesso, perché con la sala all'aperto dove c'era l'ex pattinodromo, è tutto molto molto più vicino,
infatti,
si sposta vicinissimo al Palabiennale, a questa sala. Vabbè, grazie a Gaia Furrer,
grazie a
che
te.
Continueremo a ospitare nel nostro spazio, e bocca al lupo.
Crepi.
Come ci si sente ad essere la prima donna?
Sapevo che me lo chiedevi. Possiamo dire che è una gag?
Sì, possiamo dire che è una gag, perché Gaia ci diceva poco fa che la domanda che tutti le fanno come ci si sente a essere la prima donna che dirige una sezione a Venezia, e giustamente
pensa,
lei
che
risponde
mi arrivano
in maniera
anche
un po' polemica.
Sì, un po' sì. Mi arrivano dei messaggi, posso dire l'ultima cosa? Mi arrivano dei messaggi buffi, perché è capitato che persone mi presentassero senza il cognome, no? Ora abbiamo Gaia, per cui ho ricevuto più di un messaggio da alcune giornaliste donne che mi hanno detto: devi stare più attenta a sottolineare che così come si dice il cognome agli uomini, è importante che venga anche importante. Detto il tuo.
Gaia Furrer.
Sì, te l'hai detto.
Furrer, diciamolo posso, ripetutamente.
Che non posso, non ti posso così.
Continuiamo il nostro Food the Day, ritorniamo fra poco ancora con Angela e Chiara per chiudere l'appuntamento di oggi. Fred. Grazie Gaia Furrer che ci ha parlato dei film della giornata degli autori. Dobbiamo parlare ancora di una sezione importante di cui siamo partner, Settimana Internazionale della Critica. Il film di oggi si chiama Shorta, preceduto da, a proposito di insetti, che insomma nella giornata degli insetti.
Shorta, che in danese vuole dire polizia, cioè poliziotto, ed è una storia molto contemporanea e molto attuale, perché in realtà parla di due registi danesi, parla di due poliziotti che al seguito dell'uccisione di un ragazzo arabo in un quartiere malfamato di questa città, per appunto una vicenda che non si sa bene cosa è successa dalla polizia, si trovano all'interno di questo quartiere circondati, quindi scoppia una guerriglia e il film è tutto basato su questi due poliziotti che devono scappare, perché la polizia, i loro compagni poliziotti non ci pensano nemmeno a andarli a recuperare là dentro come una trincea, e il film sposta in maniera molto intelligente spesso il punto di vista dello spettatore, perché alla fine, come spesso succede, non ci sono buoni e non ci sono cattivi, ci sono solo situazioni, ci sono i poliziotti sottopagati che si trovano sotto stress a dover avere a che fare con ragazzi disagiati o delinquenti, perché possono capitare entrambe le cose, e dall'altro lato ci si trova ragazzi appunto che sono costretti a vivere una realtà che viene spesso dimenticata e discriminata, e subiscono discriminazioni e violenza da parte della polizia. Quindi un film inaspettatamente, scusate, è caduta una bottiglia d'acqua, attuale, considerando quello che sta succedendo anche negli Stati Uniti, e tra i protagonisti c'è Simon Sears, che è un attore danese che abbiamo già intervistato a Locarno qualche anno fa, perché lui era tra i protagonisti di Winter Brothers, il film che aveva vinto, e lui è bravissimo in questo film, ed era bravissimo allora. Veramente questo è un film che mi ha sorpreso, l'ho trovato semplice nella sua struttura ma molto potente.
Ecco, quindi tu adesso ci vuoi dire che, non essendo così facile capire chi è buono e chi è cattivo, che forse c'è del buono anche in Federico Spoletti?
Assolutamente.
Ogni tanto la Prudenzi interviene fuori luogo.
Come direbbe il meraviglioso Charles Dance, bisogna essere ottimisti. Let's be optimistic.
Vabbè, prima di questi commenti superflui, parlavamo di Shorta, il film della Settimana Internazionale della Critica, che è preceduto da un cortometraggio che si chiama Le Mosche, The Flies, di Edgardo Pistone, che intervisterà fra poco il nostro Matt Micucci, per cui dobbiamo chiudere l'appuntamento di oggi. Io ringrazio Matt, che è stato l'ospite d'onore,
un po' meno me che ti ho attaccato.
No, ringrazio la Prudenzia oggi che non merita, no, invece ringrazio ovviamente la nostra meravigliosa Angela Prudenzi, Chiara Nicoletti, Martina e Giacomo, che ci hanno supportato sulla parte tecnica, e Gaia Furrer che ci ha parlato dei film delle giornate. Noi ritorniamo domani, ma voi continuate ad ascoltarci così in loop, perché diciamo siamo così simpatici, no?
Simpaticissimi,
voglio bene.
A domani, ciao. Fred Film Radio. I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con
el International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Beden.
Herren Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.